blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Venerdì 3 febbraio 2017 dopo Cristo, state ascoltando radiazione.info, vorrei non della rassegna stampa. Potete contattarci scrivendoci tramite il nostro profilo Twitter @radiazioneinfo per comunicare con noi. Vi ricordiamo tra l'altro che per rimanere aggiornati su cosa facciamo in diretta potete anche seguirci tramite questo social network. Noi vi lasciamo ancora con un po' di musica e ritorniamo tra pochissimo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Eccoci allora in diretta, un saluto da me Frank
e da me ovviamente Maria. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. E adesso bando alle ciance, giusto, e partiamo subito con la lettura delle prime pagine.
Ci piace la lettura delle prime pagine, io non le ho aperte.
E invece io sì. E
tu quindi... come stai? Intanto facciamo conversazione. Tu stai bene?
Io sto bene.
Ah, mi fa piacere.
Perfetto, e tu come stai?
Sto abbastanza bene, devo dire.
Un po' sonnato.
Sono un po' sonnato, però quello è il bello della rassegna stampa. Tu arrivi stravolto la mattina e straparli di fatti di cronaca che in realtà dovrebbero essere affrontati con una certa serietà.
Seria.
Esatto.
Però, insomma, anche incrociare gli occhi davanti a uno schermo, scambiare una lettera per l'altra, ha il suo fascino.
Però incrocia anche i tuoi bellissimi occhi.
Vabbè. Non è vero, di solito guardiamo tutti e due nella stessa direzione e non ci incrociamo gli sguardi. Non dire fandonie.
Beh, alle volte però, come cantava Ice Cube insieme... No. Boh, qualcuno del genere. Don Diego e Ice Cube.
Don Diego
e Ice Cube. Sono un gruppo di hip hopper italiani. Ah. Alle volte ci si guarda negli occhi proprio per paura di guardare nella stessa direzione.
Ma veramente?
Certo.
Ma questa è poesia?
Certo che è poesia. Vabbè, dai, adesso se la smettiamo di dire pagliacciate, possiamo cominciare con la rassegna stampa che sono già E5, quindi.
E allora partiamo con il Fatto Quotidiano, per il quale la notizia di rilievo da sbattere in prima pagina riguarda la Raggi, quindi Raggi, il mistero della polizza. Interrogatorio Fiume, la sindaca di Roma sentita per 7 ore dai PM.
Quante?
7. Oltre al caso dei fratelli Marra, c'è quello del suo ex segretario Romeo, che 6 mesi prima del voto intesta a Virginia, come ad altri amici, un'assicurazione sulla vita da 30.000 euro. Vabbè. Poi invece in alto ci sono 2 notizie, tutti contro il voto, pure Renzi rassegnato. Matteo come Jean Lazy in pista, parla ma non vince. E ancora i Rolex sono spariti, lo dice Palazzo Chigi. Cosa vuol dire?
Forse quelli che gli aveva regalato gli Emirati.
Esatto, infatti c'è proprio un'immagine in cui si vede mezza faccia di una persona palesemente araba e mezza faccia invece di una persona palesemente americana. Ma la foto è piccola e non saprei riconoscere chi sono. Comunque questo in risposta al ricorso di un sindacalista. L'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo O spiega o lascia e riguarda la Registry. E ancora il comitato 2024, niente Olimpiadi, però rimane il maxi stipendio. Il rettore Bocconi, non candidati più fedeli ma i più capaci. Poi conflitto di interessi, vediamo una foto di Beppe Sala e di fianco appalti sospetti, Expo e i segreti dell'assessore, nuovi guai per Sala. Poi Cina, il mondo di Jack Ma, così avete buttato i vostri soldi. Però non...
Tu non sai chi è Jack Ma?
No, però è Mister
il Baron, esatto, di Alibaba. E dovresti saperlo te.
Proprio io?
Proprio tu, perché tu sei di Verona e ami, come la maggior parte dei tuoi conterranei, il Vinitaly, dove l'anno scorso il cinese che venne, a cui Renzi si prostrò in tutta la sua più alta espressione di prostituzione intellettuale e fisica, era proprio il signor Ma, che era venuto lì a dire beh, potremmo vendere un po' più dei vostri vini su Alibaba, e tutti erano gasati come pochi.
Gasatissimi.
Ecco.
E in fondo c'è questa Sicilia al buio, abbiamo cancellato l'elettricità.
Oh no.
A Trapani non funzionano lampioni, aeroporto, moli, puntini. E poi come nel 1960 un
quindi aerei ci sono bloccati in cima alla montagna.
Esatto.
Perfetto.
Genova contro l'invasione dell'ultradestra. Chissà di che cosa stiamo parlando.
Dell'invasione dell'ultradestra a Genova.
Sì, ma nel senso non so a che cosa si riferisce.
Al fatto che l'ultradestra sta cercando di fare un'invasione a Genova.
Sì, ok, ma ci sarà stato qualche fatto al di là di parole.
Vabbè, ci sarà stato qualche fatto, ci sarà stato qualcuno sopra, adesso non so come stavano tutti quanti. Però, vabbè, dai, andiamo avanti.
Sei proprio simpatico questa mattina. Corriere della Sera, anche per il Corriere della Sera, la notizia al centro pagina che salta all'occhio prima di tutte, Raggi, il caso della polizza. 8 ore di interrogatorio, però il fatto diceva 7, qua...
Certo.
8 ore di interrogatorio sulle nomine, la difesa non ne sapevo nulla. Da Romeo.
Come la, cioè, la difesa non ne sapeva nulla o la difesa dice che la Raggi non ne sapeva nulla?
Non lo so. Ah. La difesa, 2 punti, aperto virgolette, non ne sapevo nulla. Quindi
ah,
non so
sì,
se è
la, sì, la sua Raggi. Difesa, ok, ok.
De Romeo alla sindaca, un'assicurazione sulla vita. Poi venne promosso capo della segreteria. In alto invece Renzi, potrei non candidarmi a premier, primarie, poi il voto, oppure si va al 2018. Ancora la proposta del ministro Franceschini, premio alla coalizione, non alla lista. Intervista Mogherini, fermare l'immigrazione è un'illusione. Poi in fondo, in basso a sinistra, il dissidente in coma, un giallo a Mosca. Invece l'articolo di fondo di Maurizio Ferrara, c'è ancora voglia di Europa. E qua ci parlano di un sondaggio fatto in 7 paesi. E allora, in 7 paesi. E allora passiamo alla Repubblica. Anche per Repubblica, nuove accuse Raggi in bilico, interrogata per 8 ore dai PM. Direi quindi che a questo punto il fatto ha preso una cantonata. Altre contestazioni.
Perché, scusami?
Perché il fatto diceva che l'avevano interrogata per
E Repubblica e il Corriere
dicono 8.
Sono lo stesso giornale, quindi
certo. Dici siamo ancora 1-1.
Secondo me sì, alla fine Repubblica e il Corriere fanno parte dello stesso gruppo editoriale, avranno anche le stesse fonti di informazione.
Esatto. Quindi, interrogata per 8 ore dai PM, altre contestazioni. Romeo le intestò una polizza da 30.000 euro. La sindaca l'ignoravo, ho risposto a tutto. Sconcerto nella base di Lima, ma il vertice fa quadrato. Poi invece l'immagine è dedicata alla Romania, Romania in piazza, basta corruzione, e si vede appunto questa piazza gremita di gente, ma di cui noi vediamo solo i caschetti degli sbirri, e migliaia contro il governo, come ai tempi di Ceaușescu, immagino, leggi che salvano, non leggo più la fine di questa frase. Invece, allora, qualche occhiello qua e là, 1917-2017, la fame, gli scioperi e la rivolta diventò rivoluzione. Quindi un occhiello di storia di Ezio Mauro. Poi i gesti di Trump che scaldano la sua America, il presidente 1 e poi il presidente 2, cosa ci rivela il vocabolario di The Donald. E infine la Glack dei giustizieri, una tragedia italiana. E infine partigiano, le uccise il padre, lo abbraccia dopo 72 anni. Attenzione, per voi c'è posta per te, si apre la lettera e i due si abbracciano. Colui che ammazzò mio padre. Va bene. E...
Madonna, ma veramente fa ste cose in televisione? Ma che tristezza.
No, beh,
era meglio il Grande Fratello a questo punto.
Beh, c'è posta per te, l'ho aggiunto io.
Ah, ok, vabbè, ma c'è... vabbè. Sarà stato un altro programma di simile caratura, insomma.
Non so se viene da un programma televisivo, so solo che comunque in prima pagina della Repubblica ci sono, c'è una foto di questi due vecchietti che si guardano sorridendo, quasi pensieresti che sta nascendo l'amore.
Ma perché devi speculare sopra casi di demenza senile? Già lo fanno sui morti in una maniera becera, ma almeno quelli dici... con tutto lo schifo che fai a fare la volta io così, sono morti. E questi sono ancora vivi, non è che semplicemente gli manca qualche rotella, poveraccio. Non è che... Vabbè, niente, lasciamo stare. Che se no poi mi inalbero.
Allora, passiamo all'Unità. Invece per l'Unità l'immagine da sbattere in prima pagina è quella di un barcone ben pieno di gente, di, insomma... magari futuri rifugiati, o magari futuri clandestini, o magari futuri caduti in mare, o magari futuri rimandati nelle proprie terre. Comunque
con un presente da marinai, però
sicuramente fermiamo i barconi ma apriamo i corridoi umanitari. Invece in alto torna il centro-sinistra, primarie di coalizione, elezioni anticipate, Renzi pensa al passo indietro, Del Rio candidato premier e più vicina all'intesa sulla nuova legge elettorale, premio all'alleanza, non alla lista. Poi l'articolo di fondo si chiama Emergenza PD, studio pensiero condiviso, elaborazione collettiva, scelte politiche. E in fondo Raggi, il regalo di Romeo, lui l'assicura per 30.000 euro, lei gli triplica lo stipendio. Stellina.
That's amore.
Poi Endel, la sinistra si può riunire solo se va dalla De Filippi, a proposito di, appunto, c'è posta per te.
Chi è che l'ha detto sta genialata? Che gli stringo la mano?
Non lo possiamo sapere, non si vede abbastanza.
Ma non
fondo.
C'è un nome?
Non si vede.
Va bene.
No, comunque non c'è, perché poi rimanda la pagina dentro l'Unità, però se vuoi possiamo andare
dall'edicolante
e chiedergli l'Unità, che non so neanche se la tiene, però. Vabbè. E basta, poi c'è una vignetta di Staino. Babbo, su Facebook ci sono un sacco di insulti per te. Meno male, una volta sarebbero stati manganelli e olio di ricino.
C'è un miglior range.
Va bene. E boh, passiamo. Il manifesto non è aggiornato. Se volete leggiamo quello di ieri. No, dai, non leggiamo quello di ieri. E quindi il Sole 24 Ore. Padoan, la correzione dello 0,2% prima del DEF. Da anni evasione accise e accise 2,5 miliardi. Tagli di spesa per 900 milioni.
La peppa.
Conti pubblici, critiche le prime relazioni UE alla lettera di Roma. Mancano dettagli e impegni precisi. La salita dello spread, il rischio politico, Italia-Bruxelles, la trattativa e le incognite. Poi invece l'articolo di fondo, il fuoco amico di America First. Stiamo parlando del caso Australia e io non so di che cosa si stia parlando.
Praticamente ieri Trump, mm-hmm. ha fatto varie telefonate istituzionali, perché ci piace fare telefonate istituzionali, e ha parlato con lì come si chiama, Peña, quello, il presidente messicano, mm-hmm. e quello con la T, con nome impronunciabile, australiano. Ora, col messicano riportano fonti giornalistiche vicine al presidente degli Stati Uniti che lui abbia detto al presidente messicano: guarda, dalla tua nazione alla mia arrivano un sacco di bad hombres, li ha definiti così.
Ok.
Forse arrivano perché i vostri soldati hanno paura, i miei no, quindi o li fermate voi o mando l'esercito io. Peña ha risposto a questa notizia dicendo: mi sembra una ricostruzione della chiamata poco plausibile. Dopodiché però, sempre fonti vicine a Trump dicono...
Come una ricostruzione della chiamata?
Perché questo era un articolo che è uscito sui giornali, dicendo: questa è la ricostruzione della chiamata tra Trump, questo è quello che ha detto Trump a...
Ok, quindi non, in questa ricostruzione non c'era la risposta ipotetica.
No, perché loro avranno sentito solo quello che ha detto Trump.
Oh, okay, ok.
Però Peña dice, non è che è andata proprio così.
Certo.
Comunque, vabbè. Altra cosa, però, quelli che hanno litigato seriamente sono Trump e... il presidente australiano, che non mi ricordo come si chiama. Il presidente australiano gli ha fatto presente che questo suo blocco per 4 mesi dei flussi da 7 paesi inguaia un po' gli altri paesi, compresa, non pensavo, l'Australia. Non pensavo ci fosse tutto questo problema in Australia.
Turnbull,
bravo. E lui si è incazzato come una biscia, tant'è che la chiamata, pensa, voci di corridoio dicono che doveva durare 60 minuti, ma Trump l'ha troncata brutalmente, come fa un uomo di successo, un uomo che piace alla gente, che piace come lui, dopo 25 minuti dava anche i secondi, non mi ricordo quanti, ma... Boh, questa
comunque,
è la notizia.
Comunque, gli sbatte il telefono in faccia.
Gli sbatte il telefono in faccia.
Perfetto. Volevo vedere se c'era il dettaglio dei minuti qua su questo articolo, ma niente. Allora chiudiamo subito per non rischiare di essere... Vabbè, niente. Passiamo avanti, torniamo al Sole 24 Ore. Abbiamo parlato appunto del caso Australia, poi euro e riforme. Draghi, più integrazione, la UE non può restare com'è. Vertice Gentiloni, Serrai, Libia, accordo sull'immigrazione, ora servono i fondi UE.
Uè.
Tusk, va chiusa la rotta verso l'Italia, resta decisivo il controllo di terra. USA, il fronte Iran e la variabile russa. Questi sono 4 articoli diversi su questa questione. Poi vediamo in basso EBA, una bad bank da 250 miliardi, risorse da reperire in gran parte tra gli investitori privati. EBA. E poi l'ultimo chiellino, Ferrari, utili record nel 2016. E per fortuna che la Ferrari fa utili record. E allora direi di concludere come al solito, che ormai non è più tanto il solito perché è un po' che solito, perché è un po' che non lo faccio. Comunque andiamo sulle prime pagine, scusate, sulle prime notizie dell'ANSA. Raggi, 8 ore da PM, c'è molto da fare, vado avanti. E i 4 articoletti collegati, 5 sono Roma, PM chiede archiviazione Raggi per querela PharmaCap. Dossier contro De Vito per favorire Raggi, fantapolitica. Roma, presto nuovo assessore in giunta Raggi, si pensa a donna. Video Raggi, non sapevo nulla della polizza. E ancora bufera Raggi, Romeo le intestò polizza. Seconda notizia, ancora terremoto, scossa magnitudo 4.4 tra Marche e Umbria. Mamma mia. Quando è stata questa mattina alle 5. Poi Padoan, allarmante l'ipotesi della procedura di infrazione. Cos'è la procedura di infrazione? Boh, io intanto lo apro, poi vediamo se sarà il caso di leggerlo. Renzi, ok, primarie e congresso, ma chi perderà poi rispetti. Giustamente, come hai fatto tu. Poi decreto terremoto, ok, del CDM. Gentiloni, l'UE capisca la gravità. E ancora Gentiloni e Serrai firmano un memorandum sui migranti. E vediamo se... Ancora un paio di notizie. Draghi, per UE è ora di decidere. BCE, tassi bassi ancora a lungo. E infine arresto PM Aosta. Ministro Orlando lo sospende. E poi Trump minaccia Messico. Stop bad homeless o invio le truppe.
Bad homeless.
E minaccia anche di tagliare i fondi federali all'Università di Berkeley. Attenzione, attenzione.
Perché?
Non so. Magari adesso l'apro. Va bene, mandi un po' di music e poi cominciamo con le notizie di carattere locale.
Va bene.
Va bene.
Torniamo allora in diretta quando sono le 9:23 minuti primi. Cominciamo con le notizie locali del Padovano e dintorni e cominciamo subito dal Mattino di Padova, che titola, non si sa perché si è imbiancata la pagina, però forse adesso riesco a aprirla. Eccoci qua, indagine sul gruppo Facebook che segnala i posti di blocco. Attenzione signori, perché nascono ormai come funghi su Telegram, su WhatsApp e a quanto pare anche su Facebook, gruppi di persone che, sfruttando appunto l'ampio numero, danno informazioni sulla sicurezza per chi guida nel percorrere certe strade. Insomma, segnalano posti di blocco, controlli di sorta. Questo ovviamente non c'è solo a Padova, è una cosa che sta prendendo piede in tutta Italia, ma c'è chi non ci sta. Padova. Nel bilancio annuale della Polizia Stradale finisce anche la pratica diffusa sui social network. Nel bilancio annuale della Polizia Stradale di Padova finisce anche il gruppo Facebook Autovelox Padova e Provincia, con 20.938 membri. Entra a tutti gli effetti tra i nemici di chi fa prevenzione per mestiere. Ma vedi che questa è una troiata. Adesso spiegami, perché l'autovelox dovrebbe essere prevenzione? Cioè, se ti faccio una multa perché stai andando troppo veloce con l'autovelox, non è che ti fermo, vai comunque veloce, solo che ti arriva la multa. La community è stata segnalata alla Polizia Postale di Padova e ora è oggetto di indagine. Segno dei tempi che cambiano. Un tempo, scusate, lampeggiando i fari abbaglianti, si avvisavano due o tre automobilisti. Oggi con un click se ne raggiungono 20.000 persone. Che poesia qua. Chi è che l'ha scritto questo articolo bellissimo? no, non si firma. Uno fa una roba così bella, niente, non ce la firma, peccato. Tuttavia, i dati presentano dal primo dirigente, presentati dal primo dirigente Sabato Riccio. Prego. Sabato Riccio. Ma chi è Sabato Riccio?
What?
Che il primo dirigente, penso, della polizia postale si chiama Sabato Riccio.
Grande.
Non sapevo che Sabato fosse un nome.
Un nome. Sabatino.
Ma un cognome Sabatino. Anche un nome.
Sì, un nome.
Io conosco una persona che si chiama Sabatino di cognome.
No, io non di conosco nome. Nessuno, ma...
Ma. Vabbè, comunque. Comunque, Sabato Riccio dice che i dati presentati dimostrano che i peccati di chi viaggia in auto sono sempre gli stessi. Passano gli anni, ma la gente continua a premere l'acceleratore a tavoletta. Ebbene, anche se deve guidare e farsi distrarre dal telefono e bere. Ho capito, quindi sta facendo un elenco. Dice che la gente beve, che accelera e si fa distrarre dal telefonino. Ma io dico, uno che passa la giornata davanti alla televisione, una pubblicità su due, gente con macchinoni che va forte e veloce in qualsiasi situazione, con il telefonino sulla macchina. Beh, poi si beve perché la gente beve, perché è bello. Però al di là di quello, il resto, insomma, sono lobotomizzati dalle pubblicità che vedono, giustamente spendono 20.000 euro per una macchina per mandarla ai 30 all'ora. La Poststrada di Padova è la più attiva d'Italia per patenti ritirate, vantiamocene pure. Il dirigente ha deciso di investire mezzi e uomini nella prevenzione e purtroppo anche nella repressione. Il tutto si traduce in servizi mirati per stanare chi guida sotto l'effetto dell'alcol o della droga. Quasi ogni fine settimana gli agenti di via d'acqua pendente organizzano posti di blocco con il camper medico della polizia. I fermati vengono sottoposti all'etilometro e anche gli accertamenti antidroga con i nuovi stick di... Ah, si blocca, per il resto della notizia devi comprarti il mattino per leggere. Beh, comunque questa è la cosa. Si sono accorti di questo gruppo e non ci stanno. Non ci stanno assolutamente... E comunque, nota margine, l'ex primo cittadino di Padova, noto con il nome di Massimo Bitonci, ha detto che si ricandida, che i padovani hanno capito la sua posizione e che adesso che l'hanno capita, lui sa di essere nel giusto e in quanto sa di essere nel giusto e sa che la gente ha capito che lui è nel giusto, si sente che vincerà questa tornata elettorale. Quindi noi gli auguriamo ogni fortuna, gliela auguriamo?
Assolutamente sì, è giusto che insomma anche lui abbia lo spazio di avere la sua rivincita, diciamo. Qua intanto si sta parlando.
No, perché giusto che parlavano di questo, posso avvisare chi ci ascolta che in stazione ci sono non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque posti di blocco in zona stazione, quindi occhio se andate in macchina perché fermano.
Mi sa che questi cinque posti di blocco non saranno tanto per fermare le macchine.
Ma così. La droga!
Ma la droga! Ecco,
quindi se siete pieni di sostanze simpatiche fino alle orecchie, occhio, non andate in stazione.
No, andate in stazione, tenetevele per voi e cambiate città in un altro momento.
Esatto.
Ok.
Stipendi e consumi. In Veneto i dati virano tutti in territorio positivo e l'IKEA primeggia. Questo è Padova Oggi. Questi risultati della 23esima edizione dell'osservatorio Findomestic. Ah, a Padova primi nel settore immobiliare. Grazie. Stipendi e consumi. Dati positivi. Dati positivi in praticamente tutti i settori. E questo in sintesi lo scenario che restituisce la 23esima edizione dell'osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Veneto. Lo studio è stato presentato giovedì mattina a Padova. Reddito pro capite. Nel 2016 il reddito medio pro capite in regione, più 2,6% di valore, si è attestato a 19.926 euro, con una media nazionale che è pari a 18.000. Belluno è caratterizzata dal reddito pro capite più elevato. L'unica provincia che registra un dato inferiore alla media nazionale è Rovigo. Grandi. Venezia in ogni caso si difende, si piazza in seconda posizione, segnando un più 3% con un reddito più pro capite di 19.933 euro. Però io dico così, sull'unghia, non so come Findomestic faccia sti conti, ma se prende il reddito pro capite di ognuno,
li somma e poi fa diviso il numero delle persone. A Venezia bastano 5 proprietari di un albergo per alzare l'asticella della media di parecchio, quindi non è che dà molto il tasso della popolazione media. Sarebbe più attendibile, ad esempio, se si togliesse da questa media il 10%, 10% più alto, il 10% più basso, e allora già ha più senso. Comunque, quindi si posiziona per il merito Rovigo e Padova, che registrano aumenti di 2,9 punti percentuali, invece Vicenza 2,4, non c'è scritto di cosa, sempre di reddito pro capite, quindi sale Padova. Spesa per i beni durevoli. Nel 2016 la spesa per i beni durevoli ha presentato un buon andamento, aumento del 6,6%, un dato superiore sia al 6,4% dell'Italia che al 6,2% del Nord-Est. Il comparto di mobilità ha fornito il contributo maggiore alla crescita dei consumi dei beni durevoli, registrando un incremento del 13,6% nelle auto nuove, del 5,2% in quelle usate e del 12,7% nei motoveicoli. A livello provinciale, vabbè, chi se ne fotte, e poi di nuovo torna al reddito pro capite, auto nuove, auto vecchie, fa tutto l'elenco delle cose. Insomma, a Padova ripartono i consumi, il reddito pro capite sopra la media italiana, ma in tutto questo, primeggia Ikea, grazie al cazzo che primeggia Ikea, chi deve primeggiare nella vendita se non i colossi, quale Ikea è, e sulla ripresa dei consumi mi viene da dire che potrà essere vero, non vedo perché dovrebbero raccontarci palle quelli di Findomestic, ma anche lì, se le medie si fanno tra tutti senza pesarle, insomma, si rischia di dare un'immagine che non rispecchia proprio la realtà. Vedi appunto la questione del reddito pro capite. Comunque, vabbè, il Padova Oggi ci dice che stiamo meglio, quindi se lo dice Padova Oggi, stiamo meglio, signori. Padova Oggi sempre, un geofisico padovano per il South China Sea Rifted Margin perforerà l'oceano, signori. Sarai
sti cazzi.
Jacopo Boaga dell'Università di Padova, c'è uno con un nome così.
Ma scusa un attimo.
Dimmi.
Ma un geofisico, quindi una persona, giusto?
Sì.
Perforerà l'oceano.
Allora, se c'è una cosa che ci ha insegnato Hollywood è che le tue competenze teoriche si traducono con il giusto supporto tecnologico in enormi competenze pratiche. Quindi,
perfetto, grazie per questa spiegazione.
Ecco, Jacopo Boaga dell'Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze, a partecipare alla missione nel Mar Cinese Meridionale tra Cina e Filippine. Il geofisico padovano dell'Università di Padova parteciperà al South China Sea Rifted Margin, spedizione del Consorzio Internazionale di Perforazione Oceanica International Ocean Discovery Program. La missione si terrà dall'8 all'11 febbraio, quindi adesso proprio, nel Mar Cinese Meridionale tra Cina e Filippine. Lo scopo della spedizione sarà quello di ottenere informazioni dalla crosta profonda del nostro pianeta, per comprendere al meglio i meccanismi che portano all'estensione della litosfera, lo strato rigido più esterno e superficiale della Terra nel rift oceanici. Minchia, che figata, signori. Questo va sotto e tasta il terreno. Va bene, dai. Poi, ultima notizia, così, sempre Padova Oggi, per fare un po' di sensazionalismo, inseguimento e spari della polizia per fermare i ladri dell'appartamento in fuga Forcellini. Pomeriggio concitato, mercoledì, per gli agenti della squadra mobile della sezione volanti della Questura di Padova, impegnati nell'inseguimento di una banda di ladri sorpresa nel tentativo di commettere un furto in abitazione. Due gli arresti, altrettanti sono riusciti a fuggire. E questo ce la dice lunga, signori, perché se inseguire quattro ladri di un appartamento significa un pomeriggio concitato per la polizia di Padova, pensate quanto cazzo non fanno niente questi tutto il giorno, perché da che mondo è mondo, l'immaginario del poliziotto è quello che rincorre il ladro. Ma se poi quando lo fa diventa un caso che finisce sulla stampa, ci si rende conto che il poliziotto a Padova sta a fare praticamente l'ornamento urbano. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, gli agenti della squadra mobile di Padova, unitamente a pattugli della sezione volanti della Questura di Padova, hanno catturato AA e KJ, noti ladri albanesi, rispettivamente di 19 e 20 anni, grandi, per aver tentato di commettere un furto all'interno di un appartamento del quartiere Forcellini, approfittando dell'assenza dei proprietari. Insomma, un notizione che ci dice che la polizia è riuscita con due volanti a catturare due ragazzi albanesi che, se sommi la loro età, non arrivano a 40 anni. Nota banda di ladri d'appartamento. La banda, composta da quattro persone, è stata intercettata dagli investigatori della squadra mobile, impiegati in un servizio finalizzato al contrasto di reati predatori, che hanno notato i malviventi camminare lungo l'argine del fiume verso il ponte del Bassanello, riconosciuti perché appartenenti a una banda di ladri specializzati in furti in appartamenti, e intuendo le loro intenzioni, gli agenti in borghese li hanno pedinati fino in via Riccoboni, dove la banda si è fermata davanti a un condominio con il chiaro intento di svaligiare qualche appartamento del palazzo. I ladri in azione. Gli agenti hanno allertato la centrale operativa della questura per chiedere l'invio di pattuglie di rinforzo, continuando a tenere d'occhio i movimenti dei malviventi che, nel frattempo, avevano scavalcato la recinzione dell'edificio, mentre tre di loro si erano arrampicati sul balcone dell'appartamento del primo piano per tentare di sfondare una finestra. Il quarto faceva da palo in strada. Inseguimento e spari. All'arrivo degli equipaggi della squadra mobile e delle volanti, i ladri vistisi scoperti sono fuggiti saltando dal balcone e tentando di dileguarsi nelle strade del quartiere. A.A., con ancora indosso i guanti, è stato immediatamente bloccato e ammanettato, mentre gli altri tre sono scappati a piedi attraverso il parco dei platani in direzione dell'argine, da dove erano arrivati, inseguiti dai poliziotti che, a scopo intimidatorio, hanno esploso in aria un colpo d'arma da fuoco. Quindi inseguimento e spari, nel senso che questi stavano correndo. Ma ci rendiamo conto della notizia che ho letto? Questi hanno inseguito. Non è un inseguimento con sparatorie.
Tu l'hai letta, eh?
Sì, ma scusami un attimo. Inseguimento e spari, cioè inseguimento e sparatorie. Ci sono quattro poliziotti che inseguono tre albanesi sull'argine a piedi, correndo, e un poliziotto spara in aria un colpo.
E questo questi si fermano?
No, perché ne hanno catturato uno su tre. Vabbè, sì, io mi scuso per aver letto questa cosa, veramente. È allucinante che certe robe facciano notizie. Io, guarda, l'unica cosa che mi sento di dire davanti a questa notizia, io do la solidarietà a sti quattro, veramente, perché veramente c'è, cioè, avere a che fare con,
per la prima volta,
con della gente così,
per la prima volta,
due ladri ancora in fuga. Ma che vuol dire che stanno continuando a correre sull'argine? Ma dai,
è un è un pre-maratona, esatto. Mi stanno allenando in realtà, no, questi,
c'è gente che va mandata solo a cagare. Questa, io metto una pausa musicale.
No, dai, c'è una notizia.
Ma amo pa, vabbè, amiamo pa,
vabbè, caspita, abbiamo le elezioni, dovremmo pur confrontarci con questo evento della città del santo, no?
Quale santo?
Amo Padova, ecco la civica di Giordani. Via dall'Interporto, in campo con la sua lista civica Amo Padova. Inizia oggi, cioè ieri, la seconda vita, quella politica di Sergio Giordani, e prende avvio nel segno di alcune parole chiave che possono essere il ponte tra le due esperienze: sviluppo, ambiente, legalità e diritti sul lavoro. In questi anni Interporto ha svolto un ruolo fondamentale a sostegno dell'economia e delle imprese, non solo padovane ma di tutto il Nord-Est. Lascia una società in salute con i bilanci in ordine. E via a snocciolare dati, questo paragrafo lo salto. No, lo salto. I dati sull'Interporto, insomma. Interporto è la dimostrazione concreta di come pubblico non sia sinonimo di inefficienza, così come privato non è garanzia di successo, scandisce Giordani. L'idea che un uomo solo al comando sia la soluzione giusta è velleitaria, serve saper ascoltare, circondarsi di persone competenti e serve buon senso. L'ho già detto e lo ripeto, sarà questo il mio approccio alle sfide che dovrò affrontare nel ruolo di sindaco.
Alle sfide.
Lavorare non contro qualcosa, ma lavorare per tutti gli abitanti di questa città, lavorare per Padova. Un impegno politico che potrebbe passare per le primarie del centrodestra.
Ma lavorare per davvero invece una volta nella vita, non dice, vabbè,
che, passare per le primarie del centrosinistra, ma anche no. Giordani ha dato la sua disponibilità, ma non è ancora detto che l'appuntamento con il popolo dei gazebo avverrà in concreto. Dipenderà dagli accordi che troveranno le varie forze politiche in campo. A cui da ieri si aggiunge la lista civica di Giordani, Amo Padova, che lunedì sera è il primo appuntamento.
Il popolo dei gazebo.
Eh?
Questa è una tribù dell'Asia esatto. Orientale.
Ci starebbe bene battiato qua. Primo requisito, allora, Amo Padova, lunedì sera il primo appuntamento ha raccolto oltre 100 persone. Primo requisito, non avere tessere di partito.
Ha già vinto le elezioni praticamente.
Vabbè, dai. È stato letto un direttivo, alla guida dell'associazione c'è Chiara Fornasiero, assieme a lei l'avvocato Jacopo Tognone e il commercialista Francesco De Agostini. Vabbè. Padova deve ripartire e comunque cambiare passo, e per questo Sergio Giordani appare come la persona giusta al momento giusto, spiegano i promotori. L'idea è quella dei padovani innamorati della propria città che possano dedicare tempo e passione a un progetto civico per migliorarla. Servono concretezza e anche una visione strategica che sappia portare una progettualità innovativa. Cioè, fondamentalmente servono pensionati. Dedicare tempo e passione a un progetto civico per migliorarla, tempo e passione per antonomasia ce l'hanno solo i pensionati. O i giovani disoccupati, però di solito quelli hanno poca passione, quindi
stiamo sui... Ma non è vero, non stiamo dietro a queste ricostruzioni della stampa. No, i giovani sono pieni di passione.
Perfetto,
per
dai.
La droga magari, fanno bene.
Dai. Andiamo con un po' di musica.
Va bene.
Perfetto.
Thank you.
E torniamo in diretta quando sono le 9.45, minuti primi, e parliamo un po' di notizie che non riguardano soltanto Padova, città che, come ci ricorda la nostra conduttrice, lei ama tantissimo, spassionatamente.
Amo Padova.
Lei ama Padova. Allora, da cosa vuoi cominciare? Da politica, infrastrutture, esteri o basta? Politica interna, esteri o infrastrutture?
Vai infrastrutture, che allora poi mi leggo anch'io con una notizia.
Va bene, allora, Ferrovie dello Stato, la prendiamo dal Fatto Quotidiano.
Dai, ce l'avevo aperto anch'io.
Quella nonostante le multe, le istruttorie dell'antitrust? Quella lì?
Ah no, un'altra.
Vabbè, quindi possiamo leggere due notizie diverse, sempre del Fatto Quotidiano. Ricordiamo, tra l'altro, che nonostante Moretti sia stato condannato a... quanto? Sette anni per appunto disastro colposo, omicidio colposo, credo, vari capi di imputazione riguardanti i fatti della strage di Viareggio, egli non si è ancora dimesso dalla carica che ricopre adesso, che se non sbaglio è quella di amministratore delegato a Finmeccanica, passato a Finmeccanica. Beh, controllo sull'internet perché non vorrei dire stupidaggini, però mi sembra Finmeccanica. Allora, cominciamo con questa notizia del Fatto Quotidiano. Ferrovie dello Stato, nonostante le multe e le istruttorie dell'antitrust, viaggiare in treno può essere un'impresa, carissima. Lo scenario è mille anni luce lontano dalla biglietteria virtuale di cui parlava l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini.
Sì, AD di Finmeccanica.
A settembre, si chiama Renato Mazzoncini, se non avete sentito. A settembre, multe salatissime per chi vuole fare il biglietto a bordo, cambi difficili e costosi. Un sito internet che fa acqua a tutte le parti, eppure il garante della concorrenza è già intervenuto più volte. Adesso, io prima di questo articolo comunque lo scrive Fiorina Capozzi. Prima di incominciare la lettura vorrei dire una cosa che non ho mai capito, proprio la logica che ci sta dietro, a parte fare dei soldi sulle genti. Ma se io entro in treno, sono di fretta, non sono riuscito a passare per la biglietteria, se no perdo il treno. Allora, un conto se mi sgama il controllore senza biglietto, gli dico: guardi, mi fa il biglietto lei. E allora posso capire, non mi piace, però posso capire che mi faccia la multa. Ma se io la prima cosa che faccio è andare dal cazzo di controllore o capotreno a dirgli: guardi, non ho fatto in tempo a fare il biglietto, posso farlo a bordo, perché lo devo pagare maggiorato il biglietto? Non ho mai capito questa cosa. Comunque, multe troppo salate per chi fa il biglietto sul treno, cambi di treni difficili e costosi, con code lunghissime in stazione, un sito internet che fa acqua da tutte le parti e che ti molla proprio nel momento clou. E ciò mentre stai tentando di prendere un treno al volo o vuoi modificare l'orario della partenza del biglietto, perché adesso anche i regionali li prendi non a tratta, non a chilometro, ma a corsa. Non c'è che dire. Lo scenario è mille anni luce lontano dalla biglietteria virtuale di cui parlava l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, a settembre, quando, assieme all'ex premier Bello Renzi, snocciolava i dettagli del piano industriale del gruppo. Vabbè, dire che questa è una notizia e fargli un po' i complimenti, perché quello che ha detto finora, a parte sta minchiata della biglietteria virtuale, è cosa nota, risaputa e sicuramente non dell'ultimo periodo. Un libro dei sogni per i passeggeri che chiedono solo di poter utilizzare la tecnologia per gestire i loro spostamenti senza intoppi capaci di fruttare denaro per le ferrovie dello Stato a suon di multe fuori misura. Un trend, quest'ultimo, che si è consolidato e amplificato negli ultimi tempi nonostante i reclami dei passeggeri e le bacchettate delle autorità di vigilanza. Solo una decina di anni fa il possessore di biglietti Intercity poteva salire sul treno anche senza posto prenotato, pagando la differenza di prezzo con 8 euro per il cambio in corsa. Così facendo poteva capitare di viaggiare in piedi, non era comodo, ma almeno lo spostamento era assicurato. Se invece il passeggero era senza biglietto, allora agli 8 euro si aggiungeva il costo della corsa più una multa. Oggi invece viaggiare senza biglietto sulle frecce per una tratta come Firenze-Milano può costare fino a 102 euro, cioè quasi il doppio rispetto al prezzo medio del biglietto, anche se lo si è dichiarato in salita chiedendo di comprare il titolo di viaggio a bordo. Spostarsi invece sullo stesso tragitto con un biglietto a tariffa giusta, ma per un treno della stessa tipologia con orario diverso, quindi tutto a posto tranne che hai prenotato magari quello delle 4 e prendi quello delle 5, può costare una multa di 70 euro, di cui 50 sono solo gli oneri e gli altri 20 il nuovo ticket. Ammende elevate che contribuiscono alla fortuna delle frecce, piccolo gioiello di redditività, 33% il margine di fatturato. Beh, anche perché a parte gli spostamenti nel raggio di 100 km regionali sono praticamente inutilizzabili, tant'è che compagnie di dubbia caratura morale come può essere Flixbus stanno facendo successo in questo momento, perché di fatto svolgono su gomma il lavoro che fino a 10 anni fa facevano i regionali su ferro. Non a caso di recente le associazioni dei consumatori hanno accusato Trenitalia di nascondere le corse PV a mercato sul sistema di prenotazione online, e così lo scorso dicembre l'Antitrust ha deciso di aprire un'istruttoria per verificare se la società abbia messo in atto pratiche commerciali scorrette. Però non c'è ancora, c'è già un responso. Se così fosse, non sarebbe la prima volta che le ferrovie vengono colte dall'autorità di vigilanza con le mani nelle tasche dei passeggeri. È accaduto già poco più di 2 anni fa, quando l'antitrust ha inflitto a Trenitalia una sanzione amministrativa per 1 milione di euro per le multe eccessivamente elevate inflitte ai passeggeri senza biglietto. Però non è che ha rimborsato chi aveva preso la multa. No, comunque non c'è ancora un responso dell'antitrust, però l'antitrust indaga su Trenitalia. Questa è la notizia. Se vuoi legarti tu, vai pure.
Vediamo cosa ci dice questa notizia, che non ho letto, quindi magari sarà una ripetizione. Ferrovie, quello degli abbonamenti alta velocità è solo l'ultimo dei rincari, così il gruppo si prepara per la borsa. Le Ferrovie dello Stato si preparano a sbarcare in borsa e i passeggeri a pagarne il conto. Poco importa che si tratti di alta velocità, di intercity o di trasporti regionali sovvenzionati dalle casse pubbliche. Gli aumenti dei biglietti arrivano inesorabilmente per tutti, nonostante il gruppo macini utili 286 milioni nel primo semestre 2016, conquistando il primato di azienda ferroviaria più redditizia d'Europa, indagine di Mediobanca. Se infatti i pendolari dell'alta velocità piangono per gli incrementi sugli abbonamenti più 17,5%, mica cazzi, che scatteranno a febbraio, quelli dei regionali certamente non ridono e, complici le dissestate finanze degli enti locali, subiscono aumenti differenti a seconda delle tratte e degli accordi raggiunti progressivamente dal gruppo con le regioni. Tutto in nome della redditività delle Ferrovie dello Stato, che devono presentarsi nella migliore veste possibile all'appuntamento della privatizzazione di cui potrebbero essere protagoniste solo le frecce. Le opzioni per la quotazione di FS sono ancora tutte sul tavolo, ha spiegato il capo della segreteria tecnica del ministro Piercarlo Padoan, Fabrizio Pagani, al sole 24 ore, che chiedeva se il tesoro avesse deciso di puntare sul collocamento della holding oppure delle sole frecce. E per questo motivo il gruppo guidato da Renato Mazzoncini deve migliorare le performance aziendali in tutti i segmenti di business con un preciso obiettivo: macinare profitti che attirino investitori a caccia di cedole. E meno male che lo diciamo chiaramente. Così, in attesa dello sbarco in borsa per i passeggeri, è arrivata la stangata tariffaria. Dopo gli aumenti del 4% sugli intercity varati a ottobre 2016, stanno arrivando anche i ritocchi per i regionali. Beh, in Veneto sono già arrivati, parentesi, che vanno a segno man mano che arrivano a scadenza i contratti fra regioni e ferrovie.
Però quello forse è Trenord.
In Veneto?
No, Trenord forse no. È Lombardia e Trentino.
Trenord arriva a Verona, però mi sa che non va fino a Venezia.
Ah.
Vabbè, comunque Liguria, rincaro del 4%, in Veneto 1,5%, nelle Marche, in Umbria, un taglio della scontistica. L'impressione è che l'elenco dei rincari sulle tratte locali sia destinato a allungarsi, ripetendo un copione già visto, come testimoniano alcuni dati raccolti dalla Federconsumatori. Dati sull'anno scorso della Federconsumatori, che parla di fra Milano e Verona 59% in più in 7 anni, Firenze e Perugia 57% in più e Genova-Bologna 50 in più in soli 7 anni. Poi i biglietti regionali meno flessibili, perché utilizzabili sono nelle 4 ore successive alla convalida. No, questo c'era anche prima, però il problema è il giorno prescelto. Dal canto suo Ferrovie si difende ricordando che le tariffe dei regionali sono legate a doppio filo con i contributi degli enti locali e che comunque i biglietti dei treni in Italia sono fra i meno cari d'Europa. Vabbè, se vuoi paragonare i biglietti in Germania o in Gran Bretagna, voglio
a
dire,
a parte che in Germania credo che costino di meno, però
Beh, anche dove il potere d'acquisto è un attimino più alto, quindi.
Sì, però il costo della vita è più o meno quello che c'è in Italia. Se vai in paesi dove il costo della vita è decisamente più alto.
Appunto, appunto.
No, ma che non è la Germania, saranno vabbè, Belgio, la Danimarca, i paesi scandinavi, quelli, la Francia.
E vabbè, tuttavia, no, lo stavo dicendo, principalmente sul trasporto dell'alta velocità, per il quale il gruppo non riceve contributi pubblici e quindi è tecnicamente libero di varare le proprie strategie di prezzo, abbonamenti inclusi. Vabbè, insomma.
Direi che possiamo chiudere con la notizia. Infatti, mi allaccio io con un'ultima, sempre su infrastrutture e treni, perché i treni ci piacciono. TAV di Firenze, i puntelli pensati per tenere in piedi il progetto non reggono. Questa la prendiamo da Contropiano, a firma della redazione. Quando il saggio indica la luna, quando vuol farci vedere solo il dito, pare proprio quello che sta succedendo attorno al passante TAV. Le persone sono attonite all'idea di spendere 1,5 miliardi per una mega stazione senza treni, ma si cerca di cambiare argomento e deviare l'attenzione dell'opinione pubblica dicendo che si metteranno tanti bus in quella voragine ai macelli. Macelli in maiuscolo, quindi immagino sia una zona di Firenze, città che non conosco più di tanto, quindi non mi sbilancio. Così ha fatto l'assessore ai trasporti del comune di Firenze, Stefano Giorgetti, nelle sue recenti dichiarazioni, dove ha tranquillizzato che la futura Foster non sarà un deserto, ma ci saranno ben 20.000 viaggiatori al giorno. 20.000 viaggiatori al giorno, Firenze fa 300.000 abitanti, 400.000, vuol dire che il 5% della sua popolazione ogni giorno viaggia. Che scenderanno e saliranno da tutti i bus, da tutti i bus diretti in città. Questa prospettiva, che dovrebbe consolare i cittadini perplessi nel vedere tanti soldi buttati, al comitato No Tunnel TAV rinforza invece le domande che non hanno ancora trovato risposta. Se il buco ai macelli sarà una stazione di bus, che si fanno a fare due tunnel ferroviari? Se i viaggiatori ferroviari saranno così pochi che si spendono a fare 1,5 miliardi di euro? Il comitato indica da anni che questo progetto TAV è profondamente inutile e pericoloso, mentre qualcuno vuol distrarre l'attenzione parlando di autobus. Il comitato si pone anche un'altra serie di domande. Ma è stato fatto uno studio che giustifichi lo spostamento di tutti i bus che arrivano a Firenze in una zona come quella dei macelli, si domandano ad esempio? Questa decisione non sarà una trovata poco credibile per giustificare un errore marchiano come quello di aver iniziato una realizzare una ferrovia sotto la città? Perché ricordiamo che appunto il TAV a Firenze lo vorrebbero fare bucando sotto, credo, l'attuale stazione, cioè allargandola ma sotterranea. Ancora le dichiarazioni di Giorgetti: è proprio la presenza dei pullman che ci consentirà di realizzare la nuova stazione, così i pullman porteranno i pezzi della stazione, sono lì a darci risposta, è lo spostamento dei bus a far sembrare plausibile questa operazione, lasciano basiti le dichiarazioni del presidente della commissione ambiente Fabrizio Ricci, che continua a dire che senza i tunnel le ferrovie dello Stato potrebbero bypassare Firenze con il tracciato dell'alta velocità. Ma vogliamo scherzare? Ma di cosa si sta parlando? Dal nodo fiorentino passano circa 200 treni alta velocità ogni giorno, non ci sono percorsi alternativi, i treni o passano da Firenze o non passano. Il comitato si chiede se non sarebbe opportuno un ripassino di geografia da parte dei nostri politici. Questo è l'articolo su Contropiano. Se c'è qualcuno di Contropiano che ci sta ascoltando, io voglio fare un appello. A me piacciono le vostre notizie, leggo volentieri il vostro quotidiano online, ma se su una pagina a sfondo bianco voi mi scrivete in grigio chiaro, io veramente divento presbite a cercare di leggere quello che avete scritto. Scrivete in nero come fanno tutti gli altri, non è una cosa sbagliata, ha senso scrivere con un contrasto cromatico bello marcato, aiuta la lettura. Io sono già mezzo ciecato, se voi mi scrivete in grigio chiaro sul bianco veramente non capisco una mano. Detto questo, ho finito.
Perfetto, potremmo lanciare una piccola petizione a partendo da radiazione a Contropiano.
Lettera aperta a Contropiano. Ma lo stai scrivendo su Twitter?
Sì.
Bravo.
Ma allora finiamo questa...
Cos'è l'inchiesta?
Parentesi. Ma non lo conosci?
No, non lo conosco.
Questo sito, l'inchiesta, che ogni tanto butta fuori delle inchieste carine, la maggior parte delle volte puttanate, spesso e volentieri su personaggi famosi dello spettacolo.
Ah, dove ti informi sui puttanizi?
No, io non mi informo sui puttanizi.
No,
E comunque finiamo questa parentesi sulle infrastrutture, anche se questa volta si parla di infrastrutture aeree. Lo scandalo di Alitalia Maintenance, fatta a pezzi da chi doveva salvarla. Leggiamo solo la prima parte della notizia. Di aziende smontate pezzo per pezzo l'Italia ne ha viste tante negli ultimi 10 tormentati anni, ma quando si parla di Alitalia Maintenance System, AMS, la società che per anni ha revisionato e riparato i motori dell'ex compagnia di bandiera, non si tratta di una semplice metafora. Negli scorsi mesi i magazzini dentro il sedime aeroportuale di Fiumicino sono stati effettivamente svuotati, tutti i pezzi che avessero un qualche valore sono stati portati via. Destinazione Miami, dove ha sede la nuova società divenuta proprietaria degli asset di Alitalia Maintenance System, la IAG, dopo un'asta al rialzo vinta nel giugno del 2016 per 3,6 milioni di euro. C'è però un particolare, ogni giorno che passa aumentano sempre più i dubbi sulla giustificazione di questi spostamenti a Miami, cioè che ci sia la necessità di rivendere i pezzi per fare cassa e usare i soldi per investirli in AMS. Il problema è, di fronte a questi dubbi, così come rispetto agli impegni presi il 9 agosto, il Ministero dello Sviluppo Economico alla presentazione del piano industriale non ci sono risposte. L'allarme che lanciano i sindacati è che l'impegno del piano di assumere entro il 2019 175 dei 237 lavoratori dell'azienda, quasi tutti ingegneri e tecnici di alta professionalità, si è destinato a diventare carta straccia. La mobilità degli ex dipendenti di AMS in alcuni casi è già scaduta, per gli altri il termine è aprile 2017. Gli unici lavoratori che le organizzazioni sindacali hanno visto all'opera è una dozzina di ex dipendenti di AMS che, assunti con contratti di poche settimane, hanno prelevato pezzi di motore CF650 e CF680, buoni anche per i Boeing 767.
Sai perché io rido da queste notizie? Perché ho visto i giornali, i nostri quotidiani ieri, scherzare sulla notizia, non so se l'hai vista, quella di questo si detto re dei Rom, che ha detto a Trump che se vuole la comunità Rom negli Stati Uniti gli può costruire il muro con il Messico a un prezzo di buon mercato, e tutti ridono, i Rom, il re dei Rom a costruire, guarda noi a chi abbiamo venduto, tra l'Italia gente che letteralmente si fotte i pezzi d'aereo per rivendersi, cioè come il peggio sfascia carrozze di periferia, esatto. Questi fanno esattamente la stessa cosa, però noi ridiamolo,
esatto. Il re dei Rom. L'ultimo pezzo della notizia, giusto per appunto parlare di questa IAG di Miami, la società di Miami, IAG, che per operare in Italia aveva fondato la IAG Engine Center Europe SRL, ha visto le dimissioni niente un po' di meno che del suo general manager italiano, Oreste Murri, che aveva lavorato per oltre 40 anni in AMS.
Un amico che si chiama Murri.
Raggiunto il telefono dall'inchiesta, Murri conferma di essere uscito dalla società quando ha capito che il piano industriale, da lui stesso redatto e presentato al Ministero dello Sviluppo il 9 agosto, non si sarebbe potuto realizzare perché non c'era la volontà di fare gli investimenti richiesti.
Se ne è accorto un po' tardi Murri.
Esatto, il piano industriale deve avere dei presupposti di applicabilità e degli investimenti certi. Quando siamo andati a scoprire le carte abbiamo visto che gli investimenti non li hanno messi. Io ho cercato di coinvolgere i sindacati e il MISE in un ambito di riconoscimento e di rapporti, mi sono impegnato a parlare con le proprietà e pretendere che fosse... Nel momento in cui ho visto che così non era, non potevo andare avanti. Come direttore generale e direttore dei lavori, se non avevo i soldi non potevo continuare. E va bene, da qui in realtà l'articolo è in realtà interessante, nel senso che parte dal 2006, mi sembra, e quindi ripercorre, 2003, ripercorre un po' quello che è stato, quello che è successo a questa azienda MS, che appunto diviene società nel 2003, ripercorre un po' il suo percorso e ci fa vedere come, insomma, non è di questi giorni o di questi mesi, non sono di questi giorni o di questi mesi le problematiche, ma risalgono a ben prima. E l'articolo chiude così: la vera domanda ora riguarda ovviamente il futuro. Che possibilità ha di andare avanti una società che oggi ha mantenuto le competenze ma è ferma per investimenti al 2008? Una risposta potrà venire solo con un piano industriale serio. Va bene, e direi che adesso possiamo mettere uno stacco musicale.
Ma certo, metto un tweet e lo mando.
Mandato!
Via, allora, stacco musicale!
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo allora in diretta alle 10 e 7 minuti primi per questi ultimi 23 minuti di rassegna stampa.
Perfetto, allora partiamo con la notizia riguardante il centro sociale XM24. Stiamo parlando di un centro sociale a Bologna che è un po' di tempo che è sotto sgombro ed ora sembra che si stia muovendo qualcosa in questa direzione. Quindi prendiamo questa notizia dal titolo Obscured by Clouds, da appunto il sito di XM24,
www.ecn.
In questi giorni l'aria di Bologna è sporca, molto sporca, irrespirabile, letteralmente. Sforati come in nessuna città i limiti delle PM10, sarebbe meglio non uscire di casa. Invece, contro ogni naturale buon senso meteo, qualcuno viene accompagnato a forza fuori casa. In troppe parti del mondo non simbolici presagi oscurano democrazie, unioni e raffinate tecniche di governo liberali. Ma chiari segni di risorgente fascismo democratico, esito dell'ingovernabilità delle crisi del capitale, frutto di legittime scelte elettorali e spesso di un troppo ironico disimpegno social. E se qualcuno può dire finita la famigerata globalizzazione, la piccola grassa cittadina di Bologna non è così difforme dal resto dei governi nell'applicazione di dinamiche dislocanti, frutto di ben note e sempre egemoniche sorti del profitto. Perfino in progetti culturali, i nuovi governi nazionali non rivendicano altro che la retorica della repressione con respingimenti, deportazioni, caccia all'uomo, nuovi CIE e campi di detenzione ovunque. Parimenti, reiterati fallimenti bolognesi nell'imposizione delle tangenziali del progresso nell'urbe sostenibile non sembrano sufficiente prova di reale rinnovamento. Se il nuovo ministro degli interni del posticcio governo Gentiloni promette a livello nazionale una svolta lagerista nella gestione della crisi, qui a Bologna, nella città di architetture fallite, ricca di memorie di una sinistra mai esistita, la cozzaglia del PD ripropone vecchi ma rinforzati schemi cofferatiani. Cappellone, divisa, stelletta, pistolone, codicione e manganello. Però porca miseria, non ne va bene una, anche perseguendo quella splendida progettualità amministrativa e una certa corroborante legalità. Non si riesce a far smettere di piovere dentro la stazione del TAV che subito ci si ritrova un quartiere stuprato dal cemento incompiuto, una Bolognina distopica. Un sindaco. Vabbè. Qua.
Ma scusa un attimo, bello, perché. Bello. Ma è una notizia?
No, infatti. Sgombro di una storia come l'XM24, terminando una reale esperienza sociale di autogestione. E tralasciando la gentrificata sorta urbanistica di storiche officine abbandonate di baffuti imprenditori cui regalare milioni di euro. Per uno sgombero annunciato, uno eseguito. In un solo giorno, via lettera al noi collettivo dell'XM24, si indice lo sfratto dell'ex mercato ortofrutticolo. Ed oggi, 1 febbraio, una coppia di sessantenni senza lavoro viene costretta alla strada in via Corticella. Con questo. Beh, facciamo così. Allora, leggo quest'altra notizia che invece è presa dalla radio di Città del Capo, che è una notizia, quella era più uno scritto da parte dei.
Una riflessione
da parte dei militanti di XM24, a cui insomma se siete interessati rimando. Quindi, al posto dell'XM24 una caserma dei carabinieri, Bologna 3 febbraio, una caserma dei carabinieri al posto del centro sociale, sotto sfratto dopo la decisione di Palazzo D'Accursio di non rinnovare la convenzione scaduta a fine 2016. Gli spazi di via Fioravanti 24, utilizzato da 15 anni da vari collettivi e gruppi politici e non solo, potrebbe essere quindi destinato a ospitare una caserma dell'arma. Questa almeno è l'idea del primo cittadino, racconta il Corriere di Bologna. La fattibilità è ancora tutta da verificare, anche con i vertici dell'arma, ma il primo cittadino è deciso a dare un segnale forte alla Bolognina, nell'ultimo anno colpita da problemi di sicurezza e degrado e finita al centro con i suoi problemi della campagna elettorale dello scorso anno. Merola ne ha parlato anche con i suoi. Quella di mettere una caserma dei carabinieri negli spazi occupati dell'XM sarebbe per ora solo un'idea del sindaco, un'ipotesi di lavoro tutta da verificare, che comunque dovrà prima attendere via libera dei vertici dei carabinieri.
Della serie oltre il danno la beffa.
Esatto, veramente. E passiamo velocemente a una notizia invece che ci viene da Ostia, presa da Dinamo Press.
Ostia.
Ragazzo aggredito da 5 fascisti di Casa Pound. Diego Gianella, questo è il nome del ragazzo che è stato picchiato da 5 militanti di Casa Pound, è un attivista di Alternativa Onlus, associazione che opera da tempo sul territorio occupandosi di assistenza ai senza fissa dimora e alle ragazze che vogliono uscire dai giri di prostituzione, racket e usura. Molto attivo a Ostia, era già stato minacciato in passato dagli appartenenti dell'organizzazione neofascista, che stavolta sono passati all'azione. Ieri i militanti di Casa Pound si sono presentati in forza al municipio mentre si teneva il primo incontro sul piano regolatore del sociale, Roma ascolta Roma, sbarrando nell'ingresso. Diego ha provato a entrare dall'entrata principale, ma gli è stato impedito con la forza. Nel frattempo è volato anche qualche spintone. Dopo aver subito questo primo sopruso e resosi conto dell'impossibilità di partecipare all'incontro, Diego si è diretto verso la sua macchina, ma non si è accorto di essere seguito da 5 militanti di Casa Pound, che poi lo hanno aggredito buttandolo a terra e picchiandolo violentemente con calci e pugni. 2 costole rotte e 15 giorni di prognosi. Diego ha sporto denuncia ai carabinieri di Ostia, raccolta tutta la solidarietà del territorio. Le aggressioni compiute dall'organizzazione fascista negli ultimi anni a Ostia, ma non solo, crescono a una velocità impressionante. In genere i camerati agiscono di notte, coperti dal buio, e se la prendono con persone che spesso si trovano isolate, come nel caso di Diego, che nonostante sia stato picchiato in un parcheggio alla luce del giorno ha dovuto sostenere un improbabile 5 contro 1. Tutto questo in un clima di silenzio e omertà in cui le forze dell'ordine, che erano presenti fuori dal municipio, si guardano bene dall'intervenire contro Casa Pound.
E io a questo mi legherei con una notizia.
Anch'io mi legavo una notizia.
Allora, legati tu.
No, velocemente, l'ho cercata su web ma non l'ho trovata, quindi dico solo quello che mi è stato raccontato, che anche a Verona c'è stata un'aggressione dei fascisti, i quali stavano attacchinando probabilmente le stesse scritte che sono comparse in tante città d'Italia, quelle sull'immigrazione, e alcuni ragazzi, appunto, dal racconto che mi è stato fatto, stavano staccando dei pezzi di striscioni e sono stati picchiati e malmenati, appunto, dai fascisti che erano in giro a fare attacchinaggio.
E non a caso l'articolo che leggevi prima tu parlava appunto di benevolenza della polizia nei confronti di Casa Pound, non lo diciamo per fare del facile vittimismo, ma perché proprio la polizia più volte si è espressa su Casa Pound, definendola come un gruppo di ragazzi che si impegnano nel sociale senza nessuna connotazione di fondamentalismo politico, diciamo, ma più che altro, appunto, non dico come un'associazione benefica, ma comunque un'associazione che cerca di fare del bene nel sociale. Questa è la ricostruzione che dà buona una certa fetta della nostra politica di Casa Pound e anche la polizia di Stato. Però viene smentita niente po' di meno dai servizi, perché stanno per arrivare le rondini e con loro anche il report annuale dei servizi su cosa succede in Italia, e parlano anche di Casa Pound.
Dopo i Merli stanno per arrivare le rondini.
Esatto. Allora, allarme dei servizi segreti per la propaganda sempre più marcata da accenti nazionalisti e xenofobi. Cade la narrazione della polizia di prevenzione che aveva dipinto Casa Pound come una società di beneficenza. Questo lo prendiamo da Popoff a firma di Ercole Olmi, e l'immagine è quella.
Ma quando tu dici i servizi intendi proprio quelli segreti?
I servizi sono i servizi segreti. Sono i servizi polizia del Viminale, servizi segreti. E sotto c'è un'immagine un po' posticcia, che è quella dell'aggressione, credo in Piazza di Spagna, se non mi ricordo male a Roma, durante una manifestazione dei fasci, dove questi arrivarono in una zona tecnicamente bloccata al traffico per la manifestazione con un camioncino pieno di mazze, e i poliziotti gli lasciarono caricare il corteo, e quando rischiavano poi di prendersele, perché insomma nessuno, non tutti del corteo erano ben disposti a prendersi le mazzate, intervenirono manganellando i manifestanti. Comunque questo era una marcord. Passiamo alla notizia. Colpo di scena, i servizi segreti smentiscono il Viminale. Stando alle anticipazioni di un noto quotidiano, la relazione delle nostre barbe finte al Parlamento lancia l'allarme sulla pericolosità dell'ultradestra razzistoide. In particolare Casa Pound, che solo nel 2015, prima, era stato definito più o meno un'accolita di filantropi da un'informativa della polizia di prevenzione. E qua cita proprio il documento: l'allarme legato ai flussi migratori, si legge nel documento di cui Repubblica è in possesso, ha favorito l'accelerazione di maggiori forme di coordinamento, peraltro già esistenti, tra formazioni dell'ultradestra che hanno ottenuto un notevole aumento di consensi grazie all'uso strumentale di un'efficace propaganda sempre più marcata da accenti nazionalisti e xenofobi. Il ventaglio delle scelte nella frammentata galassia dell'estremismo di destra è ampio. Sempre secondo gli inquirenti, in seno all'area identitaria, spicca l'associazione Casa Pound Italia con le proprie articolazioni nel contesto studentesco, studentesco, sindacale, blu, blocco lavoratori unitario e assemblea LFCA, la foresta che avanza. Ah, quindi non hanno più il gruppo animalista. Casa Pound resta tra le formazioni più attive a Roma, dove dietro la copertura dei comitati di quartiere organizza, gestisce e dirige di fatto ogni fase della protesta. Un film completamente diverso da quello girato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione dell'aprile del 2015, con sigla in calce del direttore centrale prefetto Mario Paga, che aveva definito Casa Pound un'organizzazione di bravi ragazzi molto disciplinati, con uno stile di militanza fattivo e dinamico, ma rigoroso nel rispetto delle gerarchie interne, sospinti dal dichiarato obiettivo di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio. Il testo dell'informativa, che potete leggere in integrale su Insorgenze, fa ricorso ad un'abile strategia linguistica, evitando come la peste l'utilizzo della parola fascismo, né tantomeno si precisa che fu una dittatura. Al suo posto si usa un sinonimo neutralizzante come ventennio. Quel rapporto valorizza la progettualità chiaramente xenofoba del gruppo, tesa al conseguimento di un'affermazione del sodalizio al di là dei rigidi schemi propri dei compagni schemi propri delle compagini d'area. Proprio nei giorni in cui Casa Pound saldava le proprie energie con quelle dell'allora emergente Salvini, prova ne sarebbero, prosegue la nota, le recenti intese con la Lega Nord, di cui si condividono le istanze di sicurezza e l'opposizione alle politiche immigratorie, con la creazione della sigla Sovranità prima gli italiani, a sostegno della campagna elettorale del leader leghista. Da allora la lista di fatti di cronaca scritti alle attività benefiche di appartenenti alla compagine registra proprio nelle scorse ore l'aggressione ostile di Diego Gianella, appena letto, attivista di Alternativa Ollus, associazione, vabbè, l'abbiamo letta questa, e quindi non ripeto la notizia. Vabbè, non ci stupiamo di niente, fa un po' ridere che la polizia venga smentita dai servizi, fa anche un po' più ridere, se uno ha una visione storica un po' più ampia, che i servizi si preoccupino di Casa Pound quando in tempi alla fine non così remoti usarono i gruppi neofascisti, da cui poi deriva Casa Pound, come braccio armato per compiere diversi atti destabilizzanti durante il periodo che fu denominato come anni di piombo o anche in ambiti precedenti. Però a distanza di 30-40 anni adesso si sentono preoccupati dalla loro azione, che sicuramente è più, come si può dire, più all'acqua di rose rispetto a quella di 40 anni fa. Vuoi leggere una notizia tua o vado avanti io? Non risponde.
No, io la leggerei anche, stavo solo cercando, ma non lo trovo più, un tweet che era simpatico.
Di chi?
Non lo so, di chi, di un tizio X, ma...
Cosa diceva?
Diceva, ma adesso io lo dirò male, capito?
Vabbè, provaci.
Ma mi dice che lo trovo, ma non lo trova. Va bene. No, niente, era quando il saggio disse non guardare il dito, guarda la luna. La Raggi guarda e disse: ma cos'è quel pianeta? Io non ne sapevo niente. Vabbè, ok.
Leggi queste notizie che sono eventi.
Sì, assolutamente. Allora, due notizie che riguardano velocemente l'America.
L'America.
Tutte e due prese da InfoOut. USA rivolta in carcere di massima sicurezza nel Delaware. Quattro agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio nel carcere di massima sicurezza nello stato americano del Delaware. Un altro pare sia stato ritrovato morto da altri agenti in queste ultime ore. Un quinto, in precedenza in ostaggio, era stato rilasciato. Questa è la situazione della mega struttura carceraria che allo stato attuale contiene oltre 2.500 detenuti, 200 in massima sicurezza. Presente anche una sezione per i condannati a morte. Una protesta scoppiata ieri con la richiesta arrivata via radio da parte di alcuni detenuti che a gran voce hanno affermato la necessità di avere migliori condizioni carcerarie, tra cui istruzione, programmi di riabilitazione e una migliore formazione delle guardie carcerarie, dichiarando inoltre il timore di un peggioramento generale delle condizioni di detenzione in questa nuova era Trump. I detenuti mantengono il controllo di una parte della struttura nella quale sono barricati e l'intero carcere è in regime di lockdown, chiusura totale.
Sti cazzi.
E invece l'altra notizia, sempre da InfoAuto, sempre sull'America, scontri a Berkeley, respinta la conferenza di Yiannopoulos di Breitbart, un messaggio diretto a Trump. In un contesto di intense e trasversali proteste in molti stati federali, l'avvento di Trump è stato segnalato da tutto fuorché dalla pacificazione sociale. Oltre alle dichiarate posizioni del neopresidente in materia di razzismo, libertà di espressione, parità di genere, che hanno scatenato manifestazioni che continuano ben oltre la prima settimana, le mobilitazioni stanno crescendo su un piano politico e culturale molto ampio. A Berkeley, da decenni uno dei poli universitari epicentro delle proteste, più di 1500 persone hanno presidiato la celebre Sproul Hall per opporsi all'annunciata presenza di Milo Yiannopoulos, editore del famigerato sito web di estrema destra Breitbart News. L'obiettivo dei manifestanti è stato quello di scongiurare la presenza di un portatore di odio e intolleranza all'interno dell'Università della California. Vabbè, poi l'articolo continua, ma noi non abbiamo tutto questo tempo. Tra l'altro, in chiusa, stavo parlando proprio di questo, lo stesso Trump a palesare l'importanza dell'accaduto minacciando verbalmente l'Università della California sul fatto che questa debba avere diritto ai fondi federali, non digerendo che l'elite accademica, una volta preso l'atto del livello delle proteste, abbia optato per annullare del tutto la conferenza. Infatti avevo letto che appunto Trump aveva annunciato un taglio dei fondi all'Università di Berkeley, dicevo, ma l'argomento era il muro con il Messico, dicevo, ma che cazzo c'entra l'Università di Berkeley?
Perché ecco, si è opposta. Va bene, allora leggo un'ultima notizia io sugli USA, cioè prendo dal Sole 24 Ore, che insomma, essendo poi allineato all'elite industriale europea, non è che proprio sto Trump gli piace tantissimo, insomma, ha le sue remore come tanti, ha le sue riserve più che altro come tanti sul buon Donald. E infatti leggiamo sul Sole 24 Ore nella rubrica Mondo: allentate le sanzioni all'ex KGB. Quindi Putin, già lo pistolano così come ex KGB. Prima ancora di quanto si potesse immaginare, il regime delle sanzioni americane alla Russia comincia a incrinarsi, a suon di eccezioni. Neanche una settimana dopo la prima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, durante la quale, secondo il Cremlino e Casa Bianca, il tema delle sanzioni e della loro abolizione non sarebbe neppure stato sollevato, il Dipartimento al Tesoro USA ha fatto sapere che consentirà alle compagnie americane una serie di transizioni con i servizi di sicurezza russi dell'FSB, l'ex KGB. Alex KGB in quel senso lì. Questo proprio mentre si risveglia la guerra in Ucraina, il motivo da cui sono nate le prime sanzioni della primavera del 2014, completate da quelle imposte da Barack Obama alla fine dell'anno scorso in risposta al sospetto coinvolgimento di hacker russi, nella campagna elettorale americana. Riferendosi all'ordine esecutivo del 1 aprile 2015 emandato il 28 dicembre scorso, il Dipartimento al Tesoro USA ha autorizzato tutte le transizioni e attività legate alla richiesta, l'utilizzo e il pagamento di licenze, permessi, certificazioni, notifiche emesse o registrate dai servizi di sicurezza federali, FSB, per l'importazione, la distribuzione o l'utilizzo della Federazione Russa di tecnologie informatiche, a condizione che il pagamento all'FSB per tali permessi non superi i $50,000 annui. Restano escluse esportazioni o forniture di qualunque tipo di merce, tecnologia o servizio a quella che il provvedimento del Tesoro USA chiama la regione di Crimea Ucraina. Un modo sul finale di tenere il piede in due scarpe. Quindi ovviamente critica Putin, il Sole 24 Ore, mi fa ridere però, perché questo è, cioè, secondo me questa è una notizia di buon senso da parte degli Stati Uniti. Io voglio dire, è da 5 anni... forse un po' meno, ma comunque 4-5 anni che continuano a fare i lagnoni, gli hacker russi ci spiano, gli hacker russi ci bucano, gli hacker russi manomettono le elezioni, le olimpiadi, il meteo, praticamente qualsiasi cosa, e Trump cosa fa? Dico, vabbè, facciamo un accordo, fateci vedere come fare, mi sembra la cosa più logica, ci voleva si vede che un personaggio di
un Donald
per pensare a una cosa del genere. Vabbè, dai, basta. Chiudo allora, con questa mia considerazione.
Notizia velocissima, l'abbiamo letto su alcune prime pagine. In Romania ci sono quelli che alcuni giornali riportano la protesta, cioè in atto la protesta più come si dice, numerosa da dopo il comunismo, e questo perché in Parlamento è passato una legge che depenalizza alcuni reati di corruzione. Quindi in piazza ci sono 300.000 manifestanti, in un paese di 20 milioni, come se da noi scendessero più o meno 1 milione di persone in piazza. Vabbè, però non abbiamo tempo di leggere la notizia, che se volete trovate sull'Internazionale o anche sul Post, volendo, visto che c'era una notizia. E allora diamo un po' di appuntamenti, velocemente.
Vai.
Sabato 4 febbraio, manifestazione nazionale a Modena contro arresti e repressione padronale, ovviamente a seguito dell'arresto di Aldo Milani, poi rilasciato neanche 2 giorni dopo. E invece nel Padovano ci sarà alle ore 16 in messa Marzolo occupata, foibe, revisionismo e resistenza, incontro e dibattito con Sandy Walk, che è Volk, giusto
non è mica americano,
giusto. E poi il 10 febbraio, il giorno della memoria, noi ricordiamo tutto, ovviamente in questo contesto. E sempre domani sabato 4 febbraio alle ore 11 al fondo di via Palestro ci sarà una manifestazione per protestare contro le mega bollette del famigerato teleriscaldamento, che doveva essere una cosa che doveva fare risparmiare i consumatori, invece gli arrivano bollette di 1.000 e 1.000 euro.
Essendo che a pochi metri da dove trasmettiamo, potete trovare sul nostro sito vari e vari podcast che parlano appunto di questa inculata che si sono beccati quelli del giardino d'inverno qua vicino con il teleriscaldamento.
Esattamente. Comunque domani mattina ci verranno fatte anche ulteriori interviste in diretta dalla manifestazione. Poi questa sera ricordiamo come sempre l'aperitivo musicale qua in Piazzetta Caduti della Resistenza, Infospazio Chinatown, nonché il luogo da dove trasmettiamo. E poi che altro dire? Non so, possiamo dire.
Beh, in realtà mancano 2 minuti.
Sì, abbiamo fatto tutto così in fretta. E
possiamo
parlare.
Anche chiudere con un po' di musica. Insomma.
Va bene.
Va bene.
Va bene.
Allora, noi ci vediamo agli appuntamenti delle nostre trasmissioni.
Giusto.
Allora, ci risentiamo. Noi in replica oggi pomeriggio alle 2:30, mentre a mezzogiorno e mezza va in onda la replica di Memoria Resistente. Non ripetere quello che dico.
No, non l'ho ripetuto, l'ho detto insieme a te.
Brava. Domani, dopo le interviste fatte qua agli abitanti del quartiere in presidio, dalle 3 di pomeriggio va in onda, come al solito, la rabbia.
Vabbè, sabato sera.
Chiaramente. E domenica, invece, appuntamento musicale con No Rest for the Warriors. Detto questo, direi che poi troverete tutto in podcast, ovviamente, sul sito di Radiazione. E ci sentiamo nel futuro.
E ciao, bei, e buona giornata.